Si è parlato del grande impatto economico che il coronavirus ha sul nostro paese ed è molto difficile fare le stime per i prossimi periodi, una previsione. Intanto dal Consiglio dei Ministri di ieri è arrivata la notizia che il governo ha stanziato 7,5 miliardi. Ne parliamo insieme al professor Fabio Fortuna, rettore dell'Università Niccolò Cusano, nonché economista. Ben trovato, professor Fortuna, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci professor Fortuna, esatto, a distanza, giustamente professore, perché è così, beh, sì. È giusto che sia. Professore, naturalmente lei conosce molto bene le dinamiche economiche dello Stato, per il momento abbiamo visto...
Un pochettino.
Come?
Un pochettino.
Sì, un pochettino diceva, però effettivamente è difficile fare una previsione se non angosciosa. Che cosa possiamo dire rispetto a questo passaggio storico che stiamo facendo con l'economia del nostro paese?
Possiamo dire che le cose si verificano alcune volte senza avere la possibilità di prevederle. Certo, siamo di fronte a un evento oltre che imprevedibile, pesante come conseguenze di ogni tipo, e tra queste anche quelle economiche. Come diceva giustamente lei, aprendo il discorso, non è possibile fare delle ipotesi precise, numeriche, percentuali. Si sentono un po' di numeri in giro sul possibile impatto negativo che questa vicenda arrecherà all'Italia, all'Europa e al globo intero a questo punto, perché è evidente che la cosa non è ancora finita e non c'è un termine. Dobbiamo vedere quali siano gli sviluppi, ma è altrettanto evidente che in qualche modo è l'intero globo che sarà interessato da questo evento. Quindi fare previsioni è difficile. Io l'ho detto anche il microfono di Radio Cusano Campus all'inizio, che comunque già da quel momento partivano dei danni in termini economici per l'Italia. L'Italia ha avuto la sfortuna di essere uno dei posti in cui il virus è esploso in modo più rilevante, e a ciò si aggiunge una situazione del paese sotto il profilo economico che da alcuni anni è sempre stata improntata alla gestione dell'emergenza. E questo inevitabilmente fa trovare l'Italia in una situazione economica che, lo dico con un eufemismo, non è brillante. In più, tutti questi eventi cominciano gli interventi da parte dello Stato, le risorse a disposizione erano scarse prima, sono scarse anche adesso, ricorso alla flessibilità. E anche a questo proposito ci eravamo espressi in modo perentorio alcuni giorni fa, nel senso che avevo detto, ma questa volta, sul fatto che l'Europa debba concedere flessibilità non ho proprio alcun dubbio, perché è un evento eccezionale e anche i trattati prevedono che in presenza di questi eventi ci debba essere maggiore flessibilità. Quindi la flessibilità l'avremo, al di là dei passaggi tecnici in lettera di ieri da parte del Ministro dell'Economia, di Gualtieri. L'Unione Europea attraverso Gentiloni risponde che valuteranno eccetera eccetera, ma già lasciando intravedere una risposta positiva in questo senso, mi sembrano semplicemente in questa fase storica dei passaggi burocratici nessuno credo potrà mettere in dubbio che l'Europa ci concedesse flessibilità.
Ma soprattutto l'Europa dovrà concederla anche agli altri paesi, perché se è vero che gli altri paesi in questo momento mostrano contagio inferiore e quindi meno problemi dell'Italia, la previsione un po' degli esperti è che prima o poi insomma raggiungeranno i nostri livelli di contaminazione e comunque di problematiche, no? In Germania già in alcune zone sono state chiuse le scuole, cioè si cominciano a prendere dei provvedimenti che sono simili ai nostri. Quindi diciamo che l'Europa dovrà provvedere anche nei confronti degli altri paesi poi.
Non è tanto un'eventuale crisi in Germania che preoccupa, perché la Germania nonostante da un anno a questa parte sia in crisi, soprattutto per la produzione industriale, un po' come noi, la Germania ha una tale solidità finanziaria e un ammontare di risorse a disposizione per cui può far fronte tranquillamente a qualsiasi evenienza. Sono gli altri paesi europei che potrebbero aver bisogno e l'Europa concederà la possibilità, così come sta facendo con noi, questa volta dello 0,35, una flessibilità di circa 6,35 miliardi di euro, poi si arriva a 7,5 con altre risorse a disposizione. Basterà questa flessibilità? Direi proprio di no. Quindi è soltanto un primo passo, una prima accelerazione, da 3,6 siamo passati a 7,5, che potrà dare una boccata d'ossigeno, ma guardando sempre all'emergenza. Cosa c'è da fare? Innanzitutto la sanità, assumere personale, perché bisogna essere pronti a fronteggiare situazioni difficili sperando che poi non si verifichino, ma la sanità va potenziata, bisogna fare interventi per le imprese. Due imprese su tre, oggi titolo del Sole 24 Ore, sono in crisi. Poi bisogna fare interventi per le famiglie, perché sì, a tutte le difficoltà che ben sappiamo, forse me lo stava per dire, se ne aggiungi un'altra.
Sì, sì. Sì, sì, glielo stavo proprio per chiedere, Rettore, mi ha letto nel pensiero, perché diciamo è un tema che a noi è molto caro questo.
Sì, è stata decisa la chiusura, come dicono, in forma impropria delle scuole e delle università. Perché dicono in forma impropria? Perché si tratta di una sospensione dell'attività didattica, ma nella maggior parte dei casi le scuole e le università, o quantomeno le università, non hanno chiuso i battenti, non ci sono più gli studenti, proprio per frenare l'epidemia, ma continuano a funzionare con strumenti informatici. Devo dire che noi in questo siamo avvantaggiati, perché nasciamo come università telematica, anche se adesso sviluppiamo tantissime attività in presenza, e quindi avevamo già delle procedure collaudate che ci hanno fatto far fronte all'emergenza, riuscendo a continuare con le sedute di laurea, insomma avendo anche noi qualche piccolo inconveniente, perché è una situazione di emergenza, però gestendola sempre nella ottica di conciliare la primaria esigenza di tutela della salute pubblica con il diritto allo studio, perché non bisogna dimenticarlo. E quindi abbiamo deciso fin dall'inizio, perché poi la fatalità ha voluto che le sedute di laurea cominciassero proprio lunedì scorso, non di questa settimana ma di quella precedente. Siamo riusciti con un po' di fatica però ad andare avanti, quindi tutto va avanti. Le scuole in questo momento sono chiuse fino al 15 marzo, un provvedimento senza precedenti, necessario? Direi di sì, perché è almeno un deterrente per cercare di attenuare il problema, anzi sì, forse ci si poteva pensare anche un po' prima.
Lo sa, sa Rettore, questa è una riflessione che ho fatto anche io, perché poi camminando per strada in questi giorni ci siamo tutti resi conto di quanto effettivamente sia diminuita la presenza sui mezzi pubblici delle persone. È chiaro che la chiusura delle scuole è significativa come misura e quindi movimenta molte meno persone rispetto alla norma. Quindi è una misura, secondo me, di salute pubblica che è stata presa molto con intelligenza. Sì, poteva forse essere fatta prima, però è chiaro che bisogna poi arrivarci dentro le situazioni per capire come muoversi.
No, per carità. Decidere non è semplice, noi stiamo un po' facendo da cavi nell'ambito europeo, purtroppo, speriamo che gli altri possano utilizzare proficuamente la nostra esperienza che sta maturando sul campo. Avevamo l'esempio della Cina, i cinesi sono stati molto determinati, forse all'inizio c'è stata qualche leggerezza, questo nessuno ce lo potrà mai dire con certezza nel ritardo della comunicazione, poi però hanno bloccato completamente la loro attività, perché in questi casi bisogna pensare prima di tutto alla salute. Il resto viene tutto dopo, se non c'è la salute non si può fare nulla.
Ma proprio per questo, Rettore, l'economia si riprende, cioè, perché la paura probabilmente di molte persone è che questo stato di cose poi possa creare un rallentamento tale anche nel momento della ripresa che insomma il paese non si riprenderà facilmente. Le dinamiche economiche che lei conosce molto bene, come funzionano nel momento in cui si ferma? Chiaro, non succede mai una cosa del genere, però in una situazione come questa, la ripresa poi può essere veloce, dinamica e comunque ritornare alla normalità in breve tempo?
No, la normalità come svolgimento di attività nel momento in cui potremmo mettere la parola fine a questo evento terribile, sì, ma per quanto riguarda il recupero, intanto dipende dalle capacità di assorbimento della situazione che i singoli paesi hanno. L'Italia non ha elevate capacità di assorbimento, l'Italia non è la Cina, per cui noi in Cina stiamo assistendo all'iniziale blocco delle attività produttive, poi un po' hanno ripreso, ma comunque i cinesi hanno una situazione di partenza differente, vorrà dire che quest'anno cresceranno anziché il 6,1, il 3, il 4, il 5, tanto i numeri ancora non si possono stabilire. Certo. E noi abbiamo una situazione invece difficile che ci trasciniamo già nel quarto trimestre del 2019, abbiamo avuto una decrescita del PIL dello 0,3%, avremo un primo trimestre sicuramente negativo, entreremo quindi nella cosiddetta recessione tecnica, quella che nasce da due trimestri col PIL col segno meno, e questa volta, mentre le altre volte ero molto, molto ottimista, forse uno dei pochi, alla fine ho avuto ragione, questa volta io credo che l'ipotesi recessiva, cioè di recessione vera e propria, sia fondata.
Ah, ecco.
Però questo non deve indurci a stare con le mani in mano e aspettare che succeda. Noi dobbiamo già da adesso reagire, come un po' il governo sta facendo, ma ancora in misura maggiore, compatibilmente con quello che si può fare con la situazione del virus ovviamente, cercare risorse, ampliare la flessibilità. Ricordiamoci che il parametro da non superare il 3%, noi siamo andati con questa richiesta di flessibilità dal 2,2 al 2,5.
Sì.
Abbiamo ancora uno 0,5 per rispettare il parametro, ma in casi del genere, se non si dovesse rispettare il parametro, l'Europa in questi casi dovrà mettersi una mano sulla coscienza. Quindi io credo che tante chiacchiere, tanti scambi burocratici debbano attenuarsi, perché questa è veramente una situazione mai vissuta in precedenza,
esatto,
almeno in certe parti del mondo, e speriamo che non si trasformi in pandemia, anche se gli ultimi comunicati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità lasciano intendere che da qui a qualche giorno, se non c'è qualche miracolo, sarà dichiarata la pandemia. Quindi l'Italia cosa può fare? Prendere atto della situazione, non si possono fare miracoli, bisogna trovare delle risorse, rilanciare gli investimenti, guardare al medio e lungo termine per recuperare ciò che si perderà inevitabilmente, pensi al turismo, al Made in Italy e a tutte queste cose tipiche. Noi siamo sfortunati anche per questo, veniamo colpiti per il turismo in settori vitali per la nostra economia, a parte tutti gli altri, perché poi ovviamente sono colpiti tutti. Quindi noi dobbiamo creare le condizioni perché piano piano lavori, ma da subito, per attenuare gli effetti negativi e costruire poi quando ci saranno degli spazi, e questo nessuno può dire quando, dipende da quanto durerà questa fase, ma partire da subito per creare poi nel medio e lungo termine delle situazioni migliori, e questa è l'unica speranza che noi possiamo avere sotto il profilo economico. Non possiamo pensare che nei prossimi mesi si possa fare granché, perché la situazione purtroppo è peggiorata in modo
però non ci dobbiamo notevole. Non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo essere
dobbiamo soprattutto fasciarci la testa prima che succedano cose peggiori, ma anzi reagire, imboccarci le maniche. Noi italiani siamo bravi in questo, e compatibilmente con la primaria esigenza della salute porre le basi per una ripresa dopo una inevitabile crisi che stiamo vivendo, ma che nel tempo vicino sarà ancora più dura.
Ebbene, questo è il momento che stiamo vivendo. Io la ringrazio per il contributo che ci ha dato. Ovviamente lei è un economista e quindi ha una visione del sistema economico globale e in particolar modo del nostro paese. Ci risentiamo presto, professor Fabio Fortuna.
Bene.
Noi ovviamente facciamo delle maratone dalla mattina
certo.
alla sera e quindi sarà spesso nostro ospite, professor Fabio
Va
Fortuna,
bene.
Il rettore qui dell'Università Niccolò Cusano. Grazie professore e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
E grazie mille, professore.